possiamo ora fare il punto di dove siamo arrivati. Freud vuole mostrare che il metodo ipotetico-deduttivo, vale a dire la sua particolare forma di induttivismo, può essere applicata ai dati clinici, vale a dire alle evidenze tratte nei colloqui analitici. Può essere applicata a questi dati perché questi dati sono affidabili. Il punto fondamentale, l'obiettivo fondamentale di Freud nel primo ventennio della sua speculazione era anche quello di difendere l'attendibilità dei dati clinici. Attendibilità che sulla quale si doveva basare l'intero edificio della sua teoria psicoanalitica. Occorreva cioè che i pazienti fossero attendibili quando raccontavano dei traumi rimossi, in modo tale che si sarebbe potuto connettere la loro guarigione, l'eventuale guarigione dalla nevrosi, al fatto che effettivamente avevano rimosso dei traumi e poi se li erano ricordati. Per far questo occorreva che i loro racconti fossero attendibili. Ma come era possibile stabilire l'attendibilità dei ricordi dei pazienti e quindi la validità dei dati clinici? Punto di domanda. Come ricorderete, Freud pensò di fare questo con il suo famoso argomento della concordanza ricostruito da Grum. Con questo argomento tende a mostrare che i ricordi dei pazienti concordano con la realtà, cioè sono veri, validi, affidabili, tanti termini si possono utilizzare. Le premesse di questo argomento erano la TCN, secondo la quale il corretto ricordo, la corretta visione dei pazienti era necessaria per la guarigione, e l'altro ingrediente della TCN affermava che la terapia analitica era necessaria per la corretta visione. Se noi prendiamo la TCN e vi aggiungiamo un'ulteriore premessa, cioè che alcuni pazienti, almeno alcuni pazienti, guariscono, il gioco è fatto. Perché se è vera la TCN e almeno alcuni pazienti guariscono dalla nevrosi, ciò non può che dipendere dal fatto che attraverso la terapia analitica hanno avuto la corretta visione delle cause della loro nevrosi. Esistono traumi rimossi, i traumi possono essere ricordati con l'analisi, e la teoria della nevrosi di Freud a questo punto riposa su solite basi. Se tutto questo, tutto l'argomento della concordanza, teso appunto a mostrare la validità dei dati clinici, ha bisogno di credere nella verità, nella validità, si può anche dire, anche se a me non piace il termine validità applicato a una teoria, lo applico solo alle argomentazioni e ai ragionamenti, comunque in questo caso vuol dire vero o quasi vero, tutto l'argomento regge sulla validità della TCN, nella quale Freud ha creduto per molto tempo, ma era pur sempre un postulato che andava provato e confermato. E non era chiaro che questo postulato fosse vero. E in effetti qualcosa si incrina. Attorno al 1917, quando la fiducia di Freud, la TCN, cioè nella tesi della condizione necessaria, sembra venir meno, seguiamo i passi di Freud a partire dall'ultimo capoverso di pagina 37. Dice Grumbo: fin tanto che Freud credeva nella validità della sua TCN e nella genuinità delle sue cure, questa era la seconda premessa dell'argomento, cioè nell'efficacia terapeutica delle sue cure, egli poteva anche nutrire fiducia nelle tesi appena formulate, che sono le tesi che vediamo nei punti 1-3, le quali includono, naturalmente includono la necessità della terapia analitica per la guarigione e il fatto che la terapia non funziona solo come effetto placebo, e soprattutto la tesi principale che i dati clinici sono affidabili. La TCN, tuttavia, richiede ancora che gli esiti del trattamento siano coronati da successo, sì da poter essere interpretati come una giustificazione delle inferenze causali effettuate sulla base delle associazioni libere. Certo, se noi abbiamo solo la TCN, ma nessun paziente guarisce, allora sorgono dei dubbi. È vero che la tesi della condizione necessaria non dice che la terapia analitica è sufficiente per la cura, non lo dice, dice che è necessaria per la cura. Tuttavia, se nessun paziente guarisce, la situazione è imbarazzante, non potremo mai sapere se la sua presa di coscienza, delle corretta presa di coscienza, la corretta visione delle cause della sua malattia è o no giusta, perché il paziente resta nevrotico. Perciò, dice Grumbo, nell'argomento della concordanza di Freud, i successi terapeutici erano necessari per giustificare anche quell'ipotesi che di per sé non appartengono né alla dinamica come fattori causali né all'esito del trattamento analitico. La dice in maniera molto complicata. Ma in realtà, tra le conseguenze dell'argomento della concordanza, ci sono anche delle conseguenze sul fatto che, la nevrosi è davvero causata, in senso che è una causa necessaria, la nevrosi è davvero causata da traumi rimossi e che il trattamento analitico, la guarigione è davvero causata dal trattamento analitico. Nel senso che il trattamento analitico è condizione necessaria per la guarigione. Tuttavia ammetto tranquillamente che le ultime quattro righe di pagina 37 sono piuttosto critiche. Il succo però è chiaro. L'argomento della concordanza, mostrando che i dati clinici, cioè i racconti dei pazienti, sono affidabili, permette poi di costruire sulla base di questi racconti affidabili, racconti di traumi rimossi e poi ricordati, dunque, permette di costruire su questi dati l'edificio psicoanalitico, che è un edificio sulle cause della nevrosi e sui modi più efficaci per curarle. E siamo così arrivati a pagina 38. Dato che la sostenibilità empirica, diremo anche la plausibilità, la probabilità della premessa TCN, l'asse attorno al quale ruota l'argomento della concordanza, quali indizi hanno spinto Freud a sostenere questa premessa, cioè la TCN, almeno fino al 1917, data spartiacque? Evidentemente egli fu portato a postularla allo scopo di rendere conto dei casi osservati di successo e fallimento nel corso del trattamento. Va bene. Prima, perché ci sono anche dei casi di fallimento. I casi di fallimento, se tu ti fidi della TCN, dipendono dal fatto che, innanzitutto, la corretta visione non è sufficiente alla guarigione, ma è necessaria. Ma non sempre si arriva alla corretta visione, il viaggio verso la corretta visione è tormentato. Ecco perché la TCN è formulata in termini di condizioni necessarie. Prima che fosse trascorso un decennio suppongo dal 1917, anche la stessa prova di Freud entrò in conflitto con la tesi che la cura della nevrosi dipenda dalla corretta percezione delle sue cause da parte del paziente. Cosa sarà questa prova? Dio solo lo sa. Bisognerebbe andare a controllare, l'ho fatto in passato, il testo inglese di Freud, ma ne approfitto però per dirvi che evidenza è un termine inglese che in italiano viene normalmente tradotto con evidenza, che originariamente non aveva quel senso, perché evidenza in inglese vuol dire qualcosa di simile alle prove nel processo. Quali sono le prove a favore della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato? Evidence ha questo significato di prova, non nel senso matematico di dimostrazione, ma nel senso di indizi per, di elementi di conferma. In questo caso però anche questo senso rende molto difficile l'interpretazione di quest'altra di quest'altro frase di Grumbo, e quindi possiamo anche metterla tra parentesi per fortuna, perché quella successiva chiarisce il punto d'arrivo del percorso di Freud. Perciò dal 1926 in poi, cioè neanche un decennio dopo i primi dubbi del 17, egli ammise che questo tipo di trattamento, che era la terapia analitica, e io l'avrei chiamata così al posto di Grunbaum, egli ammise che la terapia analitica non era indispensabile e serviva semplicemente ad accelerare guarigioni in ogni caso già in vista. Beh, è una missione piuttosto pesante. Cioè nel 1926 è arrivato un'età sui 70, 10 anni circa prima di morire, 12 anni prima di morire, Freud arriva alla conclusione che sì, la psicanalisi, la terapia psicoanalitica fa bene, però non è indispensabile a guarire. Molti guariscono lo stesso, molte nevrosi se ne vanno per conto loro. Sono episodi nella vita di una persona, magari episodi ricorrenti, e quindi si può ipotizzare che la terapia analitica serva ad accelerare una guarigione già in vista. Qua però mi viene in mente il buon Popper, cioè se uno non guarisce, beh, tanto non è la psicoanalisi non aveva previsto che guarisse, aveva detto che il trattamento è una condizione necessaria ma non sufficiente. Se non guarisce, beh, può anche capitare che non guarisca. Se guarisce, però, dice Freud, forse poteva guarire lo stesso. È un sospetto terribile, perché se tu togli questo, diciamo, aspetto che alcuni pazienti guariscono grazie alla terapia, si getta un'ombra su tutto l'edificio della psicanalisi. Ma se tu sei guarito lo stesso dalla nevrosi, allora non è vero che solo il ricordo del trauma rimosso, cioè la corretta visione, permette la guarigione. Un bell'inghippo. La possibilità di tale spontaneo ristabilimento contraddice la TCN. Se voi andate per l'ennesima volta a rileggere la TCN ti dice che la corretta visione è necessaria per guarire. Ma questi guariscono anche senza la corretta visione. E allora le guarigioni spontanee sono una coltellata alla TCN. Difficile confermare la TCN, ma facile mostrare che è falsa. In che modo? Mostrando che ci sono persone che guariscono senza bisogno della TCN. La possibilità di tale spontaneo ristabilimento contraddice la TCN, che pertanto non può essere ulteriormente usata per considerare dei successi terapeutici anche spettacolari come una base per le inferenze causali, che sono le tesi causali della psicoanalisi. Insomma, anche successi spettacolari della teoria non dimostrano che non provano che la TCN è vera, perché in linea di principio è sufficiente anche un certo sempronio che guarisce da solo per mostrare che la terapia analitica non è necessaria alla guarigione, come sostiene la TCN. E allora nel 1937 Freud passò a dichiarare che una psicanalisi soddisfacente non deve tanto evitare che riappaia il problema per il quale il paziente era stato trattato, ma solo immunizzarlo contro l'insorgere di un problema differente. Vabbè, qui non ho parole, nel senso che sembra una mossa immunizzante. Qui sembra che Popper colpisca nel segno quantomeno su quel tipo di infalsificabilità della psicoanalisi che dipende dal comportamento degli psicoanalisti, quella che Pera e anche Grunbaum definirebbero infalsificabilità metodologica, non logica. Qui non è la questione del dire cosa dice la psicoanalisi, ma è come si comportano gli psicoanalisti davanti ai problemi logici, alle disconferme della psicanalisi. Se mettono la testa sotto la sabbia, allora violano il principio di falsificabilità. Insomma, dal 1937, e manca solo un anno o due alla morte di Freud, il quale era gravemente malato, aveva quasi 80 anni, era tormentato dal suo cancro alla mascella, dopo una ventina o più di operazioni, forse 32, un numero atroce di operazioni chirurgiche, gli viene un grande pessimismo terapeutico che era fondato su quello che vedeva attorno a sé, nei suoi pazienti e anche in quelli che non erano suoi pazienti, che avevano chiaramente delle nevrosi e altrettanto chiaramente le superavano, almeno per un lungo periodo della vita. E così arriviamo, dulcis in fundo, a pagina 39, dove leggiamo che il collasso della TCN taglia completamente alla radice l'argomento terapeutico cardine, fornito da Freud, maturo in favore del valore probatorio dei dati clinici ottenuti mediante il metodo psicoanalitico. Se butti via la TCN, e Freud la buttò via, non si sa come mostrare che i dati clinici sono affidabili, che i racconti dei pazienti sono racconti veri, di cui potersi fidare. E quindi se non ti puoi fidare dei loro racconti, come fai ad affermare che un paziente ha avuto un trauma che è stato rimosso, che quel trauma è la causa della sua nevrosi e che poi gli è venuto in mente, se l'è ricordato grazie al trattamento analitico ed è guarito? Da affermare tutto questo è reso impossibile se la TCN viene incrinata. E la TCN viene incrinata anche dal fatto che pazienti che cominciavano ad affrontare trattamenti alternativi a quello di Freud, che si erano diffusi nell'Europa di quei tempi, e pazienti che non affrontavano alcun trattamento, tutti miglioravano. E con questa nota molto negativa sull'affidabilità dei dati clinici, finiamo questa puntata.